Dal capitolo 4 leggeremo i versetti da 14 a 21. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Si recò a Nazareth, dove era stato allevato. Luca ci presenta Gesù che dal deserto ritorna subito là da dove era partito. Gesù va anzitutto da quelli che lo conoscono già, perché lo conoscano per davvero. È avvenuto al Giordano un grande cambiamento, se non nella sua vita, perlomeno nel suo manifestarsi agli uomini. È successo qualcosa di importante. E allora Gesù anzitutto va da quelli che già lo conoscono o che credono di conoscerlo, perché lo conoscano davvero, conoscano cos'è avvenuto in lui e per lui. A Nazareth ci sono anche quelli che lo amano. Gesù va da loro perché lo amino in questa sua nuova condizione, lo amino più profondamente. Entrò secondo il suo solito. Questa parola mi sembra bella e importante anche per la conoscenza della vita di Gesù dei suoi 30 anni trascorsi a Nazareth, secondo il suo solito di sabato nella sinagoga. Quindi vuol dire che Gesù era assiduo il sabato a frequentare la liturgia sinagogale. La liturgia della sinagoga si svolgeva in questo modo, e probabilmente anche oggi si svolge in questo modo. Anzitutto si recita lo Shema, cioè quel brano che ogni ebreo conosce a memoria, che dice tutti i giorni, al mattino, alla sera: «Ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio». C'è, mi pare che al capitolo 6 del Deuteronomio, se non mi sbaglio. Comunque quella parola, quella che viene anche scritta su rotolini e messi sulla fronte o sulle braccia o sulle porte delle case: «Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Ti ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Se li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte». Deuteronomio 6, da 4 in poi. Anzitutto si recita questa dichiarazione, professione di fede, poi uno, l'incaricato, il capo della sinagoga, fa una lunga preghiera d'inizio della riunione, che può essere anche una preghiera spontanea. Quindi si procede con la lettura continuata della Torah. La Torah sono i primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco, e si leggono in maniera continuata. E allora venivano letti prima in ebraico e poi in una traduzione aramaica. Quindi si faceva un'altra lettura, la seconda lettura. Vedete che la nostra liturgia è una copia di questa liturgia sinagogale. La seconda lettura veniva letto un brano dai profeti, e per profeti si intendevano tutti gli altri libri della Bibbia, libri storici, libri profetici. E questa non era lettura continua, ma potevano essere presi a scelta. Veniva letto in ebraico e poi in una traduzione in modo che capisse la gente del luogo. Ogni uomo adulto aveva il diritto di leggere e di commentare il brano dei profeti, questo secondo brano. Quindi potevano essere fatte anche più letture dai profeti, a seconda di quanti uomini c'erano, si rendevano disponibili ad alzarsi, a leggere, stavano in piedi, poi si sedevano per spiegare il brano che avevano letto. In Israele si sedevano per spiegarlo, nella diaspora, cioè nelle comunità ebraiche delle città fuori di Israele, per esempio Alessandria d'Egitto, per esempio nell'Asia Minore, a Roma, lì stavano in piedi anche a spiegarlo, perché sono fuori della loro terra, della terra di Dio. Secondo il suo solito, Gesù entrò di sabato nella sinagoga. San Paolo ci presenta Gesù con questa frase, nato sotto la legge. Quindi davvero Gesù esegue tutto con fedeltà e possiamo dire anche con amore. Ed ecco che questa volta nella sinagoga Gesù si alzò a leggere. Ha ormai 30 anni, quindi può anche lui compiere questo diritto, dovere di ogni uomo israelita. Si alzò a leggere. E qui adesso dovete notare come San Luca descrive tutti i minimi particolari, tanto è importante quello che sta avvenendo. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto. Gli fu dato il rotolo. L'inserviente prendeva dall'armadio che sta sulla parete in fondo della sinagoga, un armadio con una tenda davanti, per cui chiamato tabernacolo, con una luce sempre accesa che arde continuamente giorno e notte davanti, perché lì è la presenza di Dio, è la parola di Dio. Quindi l'inserviente prende il rotolo del profeta Isaia. È il profeta che viene letto soprattutto da coloro che attendono il Redentore e il Salvatore, perché parla molto di lui, in maniera forse più chiara che non altri profeti. Apertolo, Gesù lo apre, questo rotolo, trovò il passo. Cosa vuol dire questo trovò il passo? Qualcuno pensa che l'ha trovato a caso. Qualcuno dice che il verbo adoperato per dire trovare significa un trovare dopo aver cercato. Generalmente non è adoperata questa parola per dire trovare a caso, ma trovare dopo aver cercato. Quindi Gesù vuol proprio leggere questa parola, questo brano. Trovò il passo, cercò e trovò il passo dove era scritto. che passo è nel profeta Isaia? È al capitolo 61. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sio, per dar loro una corona invece della cenere, eccetera. Qui San Luca non ci riporta tutto il lungo brano, ma soltanto l'inizio, quello che è più significativo per comprendere quello che Gesù vuol dire. È in pratica un brano che espone il programma di Gesù, non il programma che Gesù si è fatto, ma il programma che a Gesù è stato dato per la sua vita. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Ecco che Gesù con queste due righe si presenta come un profeta. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Così era stato detto dei profeti. Mi ha consacrato con l'unzione. Unto da Dio. Unto direttamente da Dio, non attraverso l'olio versato da qualche altro uomo, qualche profeta, ma mi ha consacrato con un'unzione, unto da Dio mediante lo Spirito, come dirà poi ancora San Luca nel libro, nel suo secondo libro, gli Atti, al capitolo 10, al versetto 38. Dio consacrò in spirito santo e potente Gesù di Nazareth, sono le parole di San Pietro. Mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato. Ecco come Gesù comprende quella parola che abbiamo sentito. Tu sei il mio figlio, colui che amo, poi diceva io ti ho scelto, sottinteso per mandarti. Il profeta Isaia lo dice chiaramente e Gesù così deve averlo capito. Mi ha consacrato e mi ha mandato. Non è un privilegio quello che ha ricevuto Gesù, ma una missione, un compito, e mi ha mandato. E adesso Gesù espone il programma. Qual è la missione che ha ricevuto dal Padre? Ed è esposto, riferito con queste quattro righe del profeta Isaia. Per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi, predicare un anno di grazia del Signore. Vedete che la prima e l'ultima riga si assomigliano, annunziare e predicare, e la seconda e la terza si assomigliano, libertà, liberazione. Per annunziare ai poveri un lieto messaggio, cioè per portare un Vangelo ai poveri, una buona notizia ai poveri. I poveri chi sono? Nella lingua ebraica la parola che era usata qui indica quei poveri che sono anche pii, cioè i poveri che proprio aiutati dalla loro povertà guardano a Dio con speranza, si attendono da Dio l'aiuto e si sono accorti che non possono attenderselo dagli uomini. Sono quei poveri quindi che sono con le mani aperte, le mani vuote, perché poveri, ma alzate verso Dio, perché da Lui sperano. Guardano a Dio con speranza. Mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, cioè una notizia di gioia. E qual è la buona notizia per i poveri? La notizia buona per i poveri è questa, che è giunto finalmente il tempo del Messia, di colui che dà libertà, che tira su un po' le sorti dell'uomo, o che tira su del tutto, colui che dà. Quindi la buona notizia per i poveri viene capita da un ebreo proprio così, è la notizia che è arrivato il regno di Dio. È la notizia che i poveri finalmente non sono più miseri, non sono più poveri, ma sono amati, sono considerati da colui che li ama, da Dio. Per proclamare ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi, proclamare la libertà o la liberazione. Questi prigionieri, ciechi, oppressi, chi sono? Per esempio, noi sappiamo dal Vangelo di Giovanni che dei ciechi si pensa che sono peccatori. Quindi annunciare ai ciechi la vista vuol dire che Dio perdona il peccatore, gli dà quello che gli ha tolto, secondo la mentalità degli ebrei, naturalmente. Prigionieri e oppressi sono i peccatori che sono lontani da Dio, e questa lontananza da Dio impedisce loro di vederlo. Ecco la cecità. La cecità era considerata una maledizione, perché il cieco non può nemmeno leggere la Bibbia, la parola di Dio. Quindi è come dire, sono stati esclusi da Dio stesso e dalla sua parola, dal contatto con la sua parola. Quindi gli uomini maledetti finalmente sono benedetti. Ecco la novità che introduce Gesù nel mondo col suo lieto messaggio. A proclamare ai prigionieri la liberazione. Questa liberazione era già stata annunciata nel cantico di Zaccaria, poi da Giovanni Battista, come una liberazione dai peccati. Quindi questi prigionieri e questi oppressi sono quelli che sono prigionieri e oppressi dal peccato. Da questa situazione di distanza da Dio, di avere le spalle girate a Dio. Quindi Gesù avrà un'attenzione particolare ai prigionieri, agli oppressi, ai ciechi. Avrà un'attenzione particolare a chi è nel peccato. E leggendo poi il Vangelo vedremo che gli incontri più belli che Gesù avrà saranno quelli con i peccatori, con quelli che sono rifiutati perché peccatori dalla società. E predicare un anno di grazia del Signore. Che cos'è l'anno di grazia? È l'anno giubilare. Nell'Antico Testamento c'era questa legge che probabilmente è stata osservata poche volte, che ogni 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni, conterai. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba dell'acclamazione. Nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanti campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate, eccetera, eccetera. C'è una serie di norme per la, come dire, un anno di riposo, un anno di gioia, un anno di ritorno nella propria proprietà. Per cui quando veniva venduto un campo, veniva venduto non per sempre, ma fino al 50° anno. Quindi era un anno particolare. Qui Gesù dice, mi ha mandato a predicare un anno di grazia del Signore. Un anno di grazia, l'anno giubilare, l'anno di gioia, l'anno della pace e dell'armonia. Un anno che non si è ancora concluso, possiamo dire noi. Quest'anno di grazia che Gesù ha proclamato, ha indetto, non si è ancora chiuso. Un anno nel quale, cioè un periodo, un'epoca nella quale possiamo sperimentare la grazia, cioè l'amore gratuito di Dio. Ecco come Gesù si presenta ai suoi di Nazareth con queste parole. Poi arrotolò il volume. Guardate ancora come sono descritti tutti i gesti di Gesù. San Luca ci spende tante parole tali a lasciarci intuire che questo è un avvenimento importante, è l'inizio. Alla luce di questo si capirà poi tutto il resto della vita di Gesù. Arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Vuol dire che ha intenzione di parlare. Ha intenzione di spiegare questa parola, di dire qualcosa a riguardo di questa profezia. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Immaginatevi un po' il silenzio di questi occhi fissi, che comprende anche orecchie attente. Cosa vuol dire questi occhi fissi? Vuol dire amore? O vuol dire soltanto curiosità? Questo lo si vedrà dopo, da come prendono le parole di Gesù. Comunque intanto la gente di Nazareth che ha ascoltato queste parole dalla bocca di Gesù, la gente di Nazareth percepisce già che queste parole non sono come se le avesse lette un altro. Gli occhi di tutti stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire, e qui non sappiamo se queste sono le uniche parole che Gesù ha detto o se sono il riassunto di quello che Gesù ha detto. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Si è adempiuta questa scrittura. Ecco, le scritture non sono lì per essere sempre un orientamento al futuro, non si realizzano mai. Tutto il popolo era in attesa per realizzarsi delle parole di Dio. Ecco che finalmente questa scrittura si è adempiuta. Non occorre più attendere. Quanto è scritto qui, adesso è un fatto, è diventato oggi. dice Gesù. Come dire, ormai il tempo si è fermato. Oggi l'anno di grazia è incominciato. Oggi tra gli uomini c'è il consacrato di Dio. Oggi comincia a risuonare la buona notizia. Questa parola si è adempiuta. Gesù non dice sono io il Messia, non lo dice mai. Perché? Gesù dà gli indizi perché chi lo ascolta, chi lo incontra, possa riconoscere da solo. Perché Gesù non vuole plagiare nessuno, ma dà i segni, dà le parole, dà gli indizi per con i quali ognuno possa da solo rendersi conto. Oggi si è adempiuta. Gesù non vuole obbligare nessuno a credere, ma aiuta a riconoscerlo. Si è adempiuta questa scrittura. Ciò che ha detto Isaia non è più cosa da attendere, ma è già presente. Nel mondo arriva già la gioia. L'uomo è da sempre schiacciato dal peccato. Finalmente arriva colui che lo libera. Nel Vangelo di Giovanni queste stesse cose sono dette per allusione con un fatto, il fatto delle nozze di Cana, il vino nuovo che dà gioia alle nozze dove ormai sembrava sparita la gioia perché non c'era più vino. La gioia per gli uomini che ne sono privi. Ecco qui che si adempie la scrittura della buona notizia che viene proclamata. La promessa fatta ad Adamo fin dall'inizio, la benedizione data ad Abramo, ecco che si compie. Questo è il lieto messaggio. L'anno di grazia del Signore si riempie di questa gioia. Si è adempiuta questa scrittura. È Gesù colui che compie la scrittura. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Se questa scrittura si adempie, queste parole valgono per colui che le sta leggendo. Così la scrittura appare in tutta la sua verità. La scrittura non propone sogni irrealizzabili, ma propone l'amore concreto del Padre che a suo tempo raggiunge tutti, e adesso questo tempo è cominciato. Ed è oggi. Qui questa parola oggi non è la prima volta che la sentiamo in questo Vangelo. Già i pastori avevano detto oggi, gli angeli ai pastori. Quindi l'oggi è il tempo di Dio, il tempo eterno dell'amore, il tempo in cui gli uomini possono incontrare l'amore del Padre. Questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Per davvero adesso il rotolo, il volume può essere arrotolato, può essere consegnato all'inserviente e rimesso nell'armadio. Perché? Perché quello che c'è scritto adesso lo si può vedere, è realizzato. Il libro ha terminato il suo compito, perché c'è colui che lo realizza. Gli occhi di tutti adesso sono fissi su di lui, perché è lui la parola di Dio, è lui la realizzazione di quello che è scritto nelle profezie. Il rotolo può essere chiuso e si può guardare a Gesù, e guardando si vede molto di più, o si capisce molto di più, o si gode molto di più che non soltanto udendo. La scrittura la si ode, Gesù lo si vede. Ora si può cominciare ad ascoltare ciò che esce dalla bocca di Gesù. È l'unica volta questa che il Vangelo ci presenta Gesù che legge la scrittura. D'ora in poi Gesù stesso parlerà senza più bisogno di leggere la scrittura, perché è Lui l'adempimento, è Lui la buona notizia di Dio, è Lui l'amore di Dio, addirittura la presenza di Dio. Rileggetevi il brano, poi qui ci sono molte parole che potete tenere nel cuore e ripetervele con semplicità, con povertà, riascoltando e lasciando che queste parole portino nel cuore proprio l'adempimento delle scritture, la gioia di Dio, la presenza di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.